sei in compagnia di SBS Italian.
Luigi Di Maio parla di voto post-ideologico e della nascita della Terza Repubblica. Voi siete d'accordo? Che valutazione date del voto di domenica? Allora chiamate a partire dalle 8.30 ore della costa est e noi saremo con voi fino alle 10. Allora, programma speciale questa mattina, la nostra prima ora sarà dedicata interamente alle elezioni italiane. Il popolo italiano era chiamato alle urne il 4 marzo e quasi 24 ore fa le urne sono chiuse. Nella giornata di ieri sono arrivati i risultati che possono essere riassunti velocemente così. Trionfo del Movimento 5 Stelle e della Lega, ridimensionamento deciso di Silvio Berlusconi, tracollo del PD. Allora, noi incominciamo con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Buongiorno Matteo, ben ritrovato qui su Radio SBS.
Ciao Carlo, ciao Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te Matteo.
Allora, noi tra poco apriremo le linee per parlarne anche con gli ascoltatori di questi risultati al 1300 799 626. Visto come preventivato non c'è un partito o movimento che possa vantare un risultato attorno al 40%, la famosa percentuale per governare da soli, per cui si apriranno degli scenari interessantissimi. Allora, come diciamo, una cosa è certa, il Movimento 5 Stelle è il movimento che ha riscosso più successo da parte degli italiani. Come prima cosa ascoltiamo proprio le parole di Luigi Di Maio.
Queste elezioni politiche sono state un trionfo, siamo i vincitori assoluti di queste elezioni. Il risultato delle elezioni del 4 marzo riguarda temi, non ideologie. E per questa ragione noi siamo consapevoli che i cittadini hanno votato il programma del Movimento 5 Stelle, vogliamo realizzare questo programma, ma più in generale sappiamo bene che ci sono delle questioni che emergono dai risultati elettorali del 4 marzo, come la povertà e i tagli agli sprechi, l'immigrazione e la sicurezza, il lavoro, le tasse e lo sviluppo economico per le imprese.
Allora, questo era Luigi Di Maio a caldo dopo il successo del Movimento 5 Stelle. Noi per adesso dedichiamoci proprio ai numeri. Chi ha vinto e chi ha perso, Matteo?
Questa è la domanda. Sembra facile, ma è una domanda molto difficile, perché il Movimento 5 Stelle è il primo partito senza ombra di dubbio, 32.6%. Ma, come abbiamo detto, ben lontano da raggiungere la maggioranza in nessuna delle due Camere. Avrebbe, secondo le proiezioni, 228 seggi alla Camera, quindi 88 in meno rispetto alla maggioranza, e 113 al Senato, 45 in meno rispetto alla maggioranza. Il centrodestra, come coalizione, è più avanti del Movimento 5 Stelle, ottiene circa il 37%, ma arriva a 267 seggi alla Camera, quindi gliene mancano 49 per governare, e a 136 al Senato, quindi gliene mancano 22 per governare. Lontanissimo il centrosinistra, che si ferma al 23.15%. Quindi, insomma, tre poli che non si parlano, non promettono almeno di non parlarsi e di non negoziare, e che nessuno dei quali raggiunge i numeri necessari per governare da solo. Una visione d'insieme è quella che un po' hai detto tu: trionfa il Movimento 5 Stelle, ma c'è da dire soprattutto al Sud. Infatti l'Italia è spaccata in due in questo voto. Al Sud il Movimento 5 Stelle prende percentuali che neanche la migliore DC dei tempi d'oro prendeva, quindi siamo al 47% in Sicilia, 43% in Puglia, 42% in Molise e 40% in Campania, Basilicata e Calabria, quindi in una percentuale incredibile, voti che soprattutto, anche se bisognerà vedere bene le analisi dei flussi elettorali, ma sembra che vengano proprio dall'ex PD, dagli ex elettori di sinistra che non sono andati a votare Liberi e Uguali, ma hanno deciso di votare il Movimento 5 Stelle. È un voto anti, dicono in tanti, quello per il Movimento 5 Stelle, antisistema, antipartiti, però in realtà Di Maio ha dato una svolta al Movimento 5 Stelle, una svolta più governista, abbiamo sentito le sue parole, quindi Di Maio vuole parlare di temi, vuole cercare di trovare un confronto con le altre forze politiche. Quindi questa sarà la grande prova per vedere che cosa in termini di governo il Movimento 5 Stelle con questi numeri riesce a fare. Chi vince al nord invece è il centrodestra e soprattutto la Lega, che sebbene prenda il 17.4%, quindi ben lontana dal Movimento 5 Stelle, quasi la metà dei suoi voti, però sposta il baricentro del centrodestra a destra. Quindi Lega più Fratelli d'Italia, quindi la parte di destra del Movimento 5 Stelle, quasi doppiano Forza Italia, soprattutto in alcune regioni del nord. Per esempio il Veneto, la Lega prende il 32% e Forza Italia il 10%, quindi tre volte di più, quindi risultati incredibili. La Lega va benissimo anche al centro, in Umbria, dove prende il 20% contro l'11% di Forza Italia, in Emilia-Romagna stesse figure, quindi insomma la Lega per la prima volta sposta la stanza dei bottoni del centrodestra da Arcore, dove è stata per 25 anni, a via Bellerio, quindi nella sede della Lega. Un caso esemplare che vale la pena di dire per il centrodestra è quello di Macerata. A un mese dall'attacco di Luca Traini del 3 febbraio scorso contro appunto gli immigrati a caso, scelti a caso, cui ha sparato, la Lega ha preso il 22%, Forza Italia il 10% e il Movimento 5 Stelle il 32%, e la sinistra è distrutta. Quindi questo mostra proprio che l'effetto della paura degli immigrati non è stato raffreddato nemmeno dallo shock di questa violenza di Traini, e la Lega...
Anzi... Giudicare dai numeri.
Assolutamente, la Lega è andata benissimo. Forza Italia... enormemente ridimensionata, ma parte comunque della coalizione vincente, timidamente festeggia. Brunetta ha ammesso che il candidato premier del centrodestra è Salvini, ovviamente, come avevano, diciamo, accordato. A sinistra invece sfacelo. Renzi è lo sconfitto principale di queste elezioni sotto tutti i punti di vista. Promette le dimissioni un giorno nel futuro. Quando...
Ecco, questo proprio ne parleremo più avanti nel dibattito, perché lui ha inventato le dimissioni a scoppio ritardato.
Esatto, esatto. Quindi il risultato del PD è, diciamo, più di 5,5 punti, quasi 6 in meno della famosa non vittoria di Bersani nel 2013, quando prese il 25,4% dei voti e sembrava uno sfacelo e fu tanto criticata da Renzi. Quindi va malissimo. Come gli altri partiti di sinistra vanno anche malissimo. Liberi Uguali insomma intorno al 4%, stenta a raggiungerlo, mentre aspiravano al 8-10% quando si sono formati.
C'è comunque un asterisco su questo tracollo del PD e ne parleremo tra pochissimo. Ricordiamo che in studio con noi c'è Matteo Vergani, il nostro esperto di politica italiana, ricercatore della Deakin University, al quale tra una decina di minuti si aggiungerà anche il nostro analista politico dall'Italia, Carlo Fusi, con il quale discuteremo dei possibili scenari. Uno, lo accennavi, questa voglia o questa apertura al dialogo del Movimento 5 Stelle potrebbe trasformarsi eventualmente in una volontà o una possibilità di compromesso o quantomeno di accordo programmatico per la formazione in governo, lo vedremo più avanti, ma dicevamo dell'asterisco sul Partito Democratico, che ha perso dappertutto ma ha vinto all'estero, proprio nella circoscrizione che ci riguarda. Per la quarta volta si votava anche al di fuori dei confini italiani e insomma da tradizione il voto estero si distacca da quello italiano. Per ora, insomma, a vincere è proprio il Partito Democratico. Allora, intanto come si possono leggere questi numeri, Matteo?
Sì, nel voto estero in generale, come hai detto tu, il PD vince con circa 27% dei voti, seguito dalla coalizione in centrodestra con circa 22%, Movimento 5 Stelle con circa il 18%. Ricordiamo che all'estero vengono eletti 12 rappresentanti alla Camera e 6 senatori. In Africa, Oceania e Antartide, quindi nella nostra circoscrizione, verrà eletto un deputato e un senatore, e il PD vince in entrambe, sia la Camera sia il Senato, quindi dovrebbe far passare o Nicola Carré o Francesco Pascalis alla Camera, e al Senato o Francesco Giacobbe o Allegra Salvadori. Quindi vedremo un po', lo spoglio è ancora in corso e non si sa ancora come sono andate le preferenze. È interessante dire per il voto all'estero che tutti i giornali hanno parlato ripetutamente dello scandalo che riguarda il centro di Castelnuovo di Porto, che è un piccolo comune di 8.000 abitanti in provincia di Roma, dove tutti i voti espressi all'estero, dai circa 4,3 milioni di abitanti italiani all'estero, sono confluiti, e per lo scrutinio ci sono state scene di caos, scrutinio paralizzato, malori, non abbastanza scrutatori, denunce di irregolarità. Più Europa, la lista della Bonino ha denunciato che molti presidenti hanno annullato centinaia di schede per errore di forma, perché non erano esperti, si sono dimenticati di spuntare i nomi dei votanti sui libroni degli aventi diritto, che è un controllo per evitare parlamentari brogli. Quindi ci sono state anche, e sono usciti di nuovo ieri, i brogli denunciati in alcune circoscrizioni all'estero, in particolare a Colonia in Germania, con un video delle Iene che è stato annunciato, che è stato acquisito dalla Digos per indagare sul il caso dei cacciatori di plichi, quindi schede ancora da votare che venivano compilate. Insomma, il voto all'estero sembra essere stato un po' complicato anche da questo punto di vista.
Matteo, allora noi chiudiamo questa nostra prima parte, tra pochissimo, come ricordate, apriremo le linee, con un accenno anche all'altro voto, visto che non si votava soltanto a livello nazionale ma anche regionale in Lombardia e nel Lazio.
Dunque, Lombardia, brevemente, affluenza 70%, quindi molto alta. Exit poll del consorzio Opinio dell'Italia per la RAI vedono Attilio Fontana della Lega, quello che aveva detto che la razza bianca è a rischio, che ha preso il 39.1%, quindi vincerà lui. Secondo, Giorgio Gori del PD a 34.3%, Movimento 5 Stelle al 21.4%, che mostra come il Movimento 5 Stelle al nord non riesce a prendere quasi la metà di quello che prende al sud, e Onorio Rosati, Libero Uguale, 3.2%, quindi vince il centrodestra. Nel Lazio affluenza 66.5%, Zingaretti al 34%, sembrerebbe proprio vincere lui, centrosinistra unito insieme a Libero Uguali. Secondo posto per Parisi col 30.6%, terzo posto per Roberta Lombardi con il 27.1%. Il sindaco di Amatrice, quindi l'altro pezzo di destra, prende solo il 4.5%, ma se fosse andato insieme a Parisi si vede che sarebbe stato un testa a testa e forse avrebbe vinto il centrodestra.
Allora, adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco linee aperte, tantissimi gli argomenti da affrontare insieme a te, insieme a Carlo Fusi dall'Italia. Allora, le dimissioni, non dimissioni di Matteo Renzi, il trionfo del Movimento 5 Stelle, senza però i numeri per governare da solo, a chi verrà affidato l'incarico, le tempistiche, insomma, c'è tanta carne al fuoco. Una piccola pausa, rimanete con noi.
La vostra comunità, la vostra realtà, SBS in italiano.
8.31 ore della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS con Carlo Reglia e Dario Castaldo. Mezz'ora per parlare ancora di politica insieme a voi al 1300 799 626. Elezioni italiane, quindi il giorno dopo, chiusi i seggi, l'Italia ha parlato e adesso bisognerà decifrare che cosa ha detto. Allora, vittoria pesante del Movimento 5 Stelle, caporetto del PD, buon risultato del centrodestra, ma con l'inversione dei rapporti di forza tra Salvini e Berlusconi. Noi ne parleremo per la prossima mezz'ora anche con voi, analizzeremo questo voto con i nostri commentatori e con voi al 1300 799 626, sms allo 0429 996 263. Allora, che valutazione date di questo voto di domenica?
E soprattutto, se foste il Presidente della Repubblica Mattarella, che cosa fareste?
Dimissioni
a questo
subito.
Punto vacanza alle Hawaii, diceva qualcuno. Ma iniziamo col presentare i nostri ospiti, tanto la nostra vecchia conoscenza, il ricercatore della Deakin University nonché esperto di politica Matteo Vergani, che è ancora qui con noi fino alle 9. Grazie per la disponibilità, Matteo.
Grazie a tutti.
E dall'Italia, in collegamento in diretta telefonica con noi, il giornalista, l'analista politico Carlo Fusi. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi.
Allora, iniziamo dai vincitori di questa tornata, il Movimento 5 Stelle, che diventa il primo partito d'Italia, oltre il 32%, anzi, scusate, gaff, perché non è un partito, ma la scelta numero uno per gli italiani. Luigi Di Maio nelle ore scorse ha dichiarato: adesso devono venire tutti a parlarci, oggi inizia la Terza Repubblica e sarà una Repubblica dei cittadini italiani, parlando poi di voto post-ideologico. Carlo, iniziamo proprio da te, qual è il sentore in Italia? C'è un clima da rivoluzione?
Beh, da rivoluzione forse no, ma c'è certamente un clima di grande cambiamento. Cioè, queste elezioni segnano uno spartiacque rispetto al passato. Il Movimento 5 Stelle diventa primo partito e questo è un fatto straordinario, nel senso che in pochi anni questo raggruppamento è riuscito ad arrivare al vertice di un paese del G7. Non è ci sono anche altri esempi, però la forza espressa dalle 5 Stelle e dalla Lega, che è l'altro elemento, l'altro vincitore vero di queste elezioni, conferma che circa il 50% degli italiani, di quelli almeno che sono andati a votare, hanno favorito due formazioni che si pongono come obiettivo quello di sviluppare un sentimento antipolitico, e questo è un elemento piuttosto significativo. non solo dal punto di vista politico, ma anche proprio da quello generale, da quello sociale, ed è per questo che segnano che sono elezioni importanti.
Allora, 1300-799-626 se volete partecipare alla nostra discussione. Abbiamo Giuseppe in linea con noi. Buongiorno Giuseppe.
Ah, buongiorno a tutti. Penso che sia io il Giuseppe Giusto.
Sei il Giuseppe Giusto. Qual è la tua valutazione di questo voto?
Beh, mi fa sorgere delle domande, dei dubbi, perché per esempio la controtendenza del nostro voto qui all'estero, che appunto voi avete anche menzionato, è un allarme, è una preoccupazione, perché significa che ci sono due parti che ragionano, pensano e decidono in modi molto differenti. La differenza è troppo sostanziale. L'affluenza all'estero, anche adesso non ricordo quanto sia, ma non penso che sia stata alla stessa altezza dell'affluenza in Italia.
Assolutamente.
Quindi,
no.
E ricordiamo anche ovviamente le procedure di voto si prestano, beh, insomma, anche a un'affluenza diversa rispetto all'Italia.
Appunto, insomma, ci sono dei punti molto oscuri, controversi.
Guarda, a questo proposito posso leggerti i dati del Viminale: su 122.000 elettori della nostra circoscrizione hanno votato, sono state scrutinate 29.689 schede, 24%.
Ecco, appunto, allora questo qui fa sorgere delle domande molto gravi. Io parlo molto con cittadini italiani residenti in Italia, e fra molti di loro, io svolgo le mie indagini per conto mio, no? Fra molti di loro pensano che il voto all'estero, a prescindere dal colore eccetera, sia un esercizio inutile e dispendioso, così com'è.
Allora Giuseppe, quindi, grazie per questo spunto, poi lo trattiamo brevemente, poi sicuramente del voto all'estero ne parleremo in altri programmi. Grazie per averci chiamato al 1300-799-626. Matteo Vergani. Allora, questo voto all'estero, allora, due Italie spaccate, cosa dicono i numeri?
Ma sì, è vero, i numeri dicono
due Italie,
che
un'Italia fuori e un'Italia dentro.
Sì, l'Italia all'estero non è un'Italia molto piccola, sia perché oggettivamente elegge 12 deputati e 6 senatori, quindi è vero che quando ci sono governi proprio sul filo del rasoio può contare, ma insomma non è come dire la divisione tra nord e sud che abbiamo visto con il centrodestra che prende nord e il centrosinistra che prende sud.
No, più il dato politologico e sociologico, se vogliamo, esatto. Che è interessante.
Esatto,
sì.
È diversa la tipologia di persone che magari vota all'estero, neanche che vive all'estero, ma se poi vediamo che all'estero vota un 24%, probabilmente votano le persone che hanno un'istruzione maggiore, magari quelli che possiamo definire, non so, i cervelli in fuga, così che un voto che, come anche demografia o anche persone più anziane, per esempio sappiamo che il PD vince tra gli over 60 addirittura anche in Italia, quindi se all'estero si confermasse che il voto è principalmente fatto da persone con queste caratteristiche demografiche, non stupisce che vince il PD.
Comunque la percentuale appunto è molto molto bassa dei votanti. Allora vediamo Matteo Renzi, che ha annunciato nelle ore scorse le dimissioni da segretario del PD e ha annunciato il congresso, ma al tempo stesso ha fatto sapere che sarà lui a gestire la prossima fase politica fino a dopo le consultazioni, chiudendo sostanzialmente la porta ad eventuali reggenti. Ascoltiamo le parole di Matteo Renzi.
È ovvio di conseguenza che io lasci dopo questo risultato la guida del Partito Democratico, e come previsto dallo statuto ho già chiesto al presidente del PD Matteo Orfini di convocare un'assemblea nazionale per aprire la fase congressuale. Sapete che c'è? Fate il governo senza di noi. Sappiate che il nostro posto in questa legislatura è all'opposizione. Lì ci hanno chiesto di stare i cittadini italiani e lì staremo.
Lascio, ma le mie condizioni, il nostro posto è all'opposizione. Insomma, Matteo Renzi parla ancora da leader nonostante la promessa di dimissioni. Il problema è che ha portato il partito al 18% sotto la soglia psicologica del 20%. Allora, Carlo, glielo lasceranno fare questo programma a Matteo Renzi?
Queste dimissioni, diciamo, posticipate, che sono un po' una novità, e naturalmente hanno creato sconcerto nella minoranza del partito e insomma qualche malumore che naturalmente poi emergerà nel corso della discussione successiva. Qui ci sono due elementi significativi. elementi da considerare. Il primo è quello che avete detto adesso voi, cioè il voto del PD è un voto non deludente, è un voto catastrofico, nel senso che segna non solo il minimo raggiunto dal PD, ma mette in crisi l'intera impalcatura della sinistra in Italia, cosa che peraltro non è solo italiana, perché come sappiamo in Europa le sinistre sono ridotte al lumicino. Quindi da questo punto di vista c'è una regressione del PD che è in linea con quello che avviene negli altri paesi, ma che se in Italia è particolarmente significativa proprio perché non era mai successo. Dall'altra c'è una difficoltà del partito a orientarsi su quale debba essere l'eventuale linea sostitutiva. La possibilità che emergano figure di leader capaci di sostituire nel breve tempo Renzi è una possibilità molto remota, perché in realtà si sono tutti quanti messi al riparo di Renzi in questi anni. La parte che lo ha contestato poi alla fine è uscita, ha dato vita a Liberi Uguali, che peraltro ha avuto un risultato anch'esso molto molto ridimensionato, e quelli che sono rimasti insieme con Renzi. Quindi oggi criticarlo e chiedere che lui si dimetta e lasci lì, sgombri il campo per un'alternativa, è complicato, perché questa alternativa ancora non matura. Detto questo, un risultato, un leader che porta il partito a quel risultato elettorale certamente non può rimanere, ma è anche difficile trovare qualcuno che possa sostituirlo nel breve tempo. Ecco il problema che sta nascendo
sull'immediato.
Allora, ricordiamo che siamo in collegamento con Carlo Fusi, analista politico al telefono dall'Italia. Prima di vedere quello che potrebbe succedere, concludiamo con questa analisi dei dati e del voto di domenica, perché la coalizione del centrodestra è quella che, così come avevano annunciato ovviamente i sondaggi preelettorali, ha vinto nel complesso, anche se i numeri del centrodestra non bastano per governare, un 37% significativo ma non sufficiente, ed è molto significativo però il modo in cui si sono divisi i voti i vari partiti del centrodestra, cioè 14% per Forza Italia, oltre il 17% per la Lega. Ascoltiamo al riguardo il segretario del Carroccio, Matteo Salvini.
Io sono uso mantenere la parola data, mantenere l'impegno preso con i 60 milioni di italiani. Questo impegno preso riguarda una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare nei prossimi anni. Ho letto tante analisi bizzarre su coalizioni strane. Io prima del voto ho detto come era mio dovere fare da Presidente del Consiglio, che avrei ascoltato tutti, avrei parlato con tutti, però ovviamente la squadra con cui lavorare e ragionare è quella di centrodestra.
Allora, Matteo Salvini, che parla di sé come Presidente del Consiglio quantomeno incaricato. Allora, Carlo Fusi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini in queste ore si stanno incontrando, di che cosa stanno parlando e quante possibilità ci sono effettivamente che Mattarella si rivolga per primo a Matteo Salvini?
Berlusconi e Salvini in realtà si sono già incontrati e Berlusconi ha fatto sapere che rispetterà il risultato elettorale. Noi sappiamo che nel centrodestra era stato siglato un accordo in base al quale la forza politica e il partito che avesse preso più voti poi avrebbe espresso il candidato premier. Non c'è dubbio che questo oggi ha il volto e il nome di Matteo Salvini. È una situazione anche questa, davvero, rispetto come abbiamo parlato per i 5 Stelle, è davvero un elemento di rivoluzione, perché significa sostanzialmente mettere fine alla parabola politica di Silvio Berlusconi. È un dato sul quale ancora non si è riflettuto molto, ma che in realtà cambia anche qui la geografia, nel senso che il centrodestra che noi siamo stati abituati a vedere negli ultimi 25 anni era quello fondato da Berlusconi, adesso ce n'è un altro. Non sarà più quello di prima, e quindi bisognerà anche capire come si muoverà e come intenderà procedere. E la leadership di Salvini cambia anche qui la natura sociale, oltre che politica, di questo raggruppamento, di questo pezzo d'Italia.
Matteo,
a chi è dare l'incarico? Questo è un vero rebus. Però attenzione, il capo dello Stato si muoverà seguendo, l'ho già fatto sapere, un calendario istituzionale molto preciso, che avrà il suo momento clou il 23 marzo, quando si riunirà, cioè tra circa 20 giorni, quando si riuniranno Camera e Senato per eleggere i rispettivi presidenti, è un adempimento senza il quale la legislatura non può cominciare. siccome eleggere i presidenti di Camera e Senato significa costruire degli accordi, perché nessuna forza da sola ce la può fare, sugli accordi che verranno costruiti il Capo dello Stato farà riferimento per affidare un primo mandato, che potrebbe essere un mandato esplorativo, magari proprio al Presidente del Senato, figura istituzionale, seconda carica istituzionale, proprio per capire e far decantare la situazione e capire quali sono le condizioni dei vari partiti. Quindi è un
allora, rilancio,
fondamentale
rilancio,
che bisogna aspettare.
Rilancio a Matteo Vergani prima della nostra pausa. A chi affidare l'incarico?
Matteo, come ha detto Carlo, c'è una tempistica, ovviamente bisogna rispettare e vedere cosa succede. Ci sono due scenari, diciamo i più probabili sono...
Dicene uno prima della pausa, il secondo
uno.
Lo conserviamo per
vediamo,
dopo.
Vediamo, Salvini o il centrodestra, però appunto i numeri non ci sono, quindi cosa potrebbe succedere? Secondo me una possibilità che forse è già stata vissuta dalla Spagna in qualche modo è un governo di centrodestra in cui... qualcuno, magari il centrosinistra, si astiene e non lo osteggia, piuttosto che, come ha fatto Verdini con Renzi, una truppa o qualche transfugo di centrosinistra potrebbe andare ad appoggiare esternamente il centrodestra. Il caso spagnolo è interessante perché nel 2015 la Spagna si è trovata in una situazione molto simile, ha eletto un Parlamento con 3-4 aree, partiti che non si parlavano, non sono riusciti a trovare una maggioranza e dopo un anno sono andati di nuovo ad elezioni e di nuovo hanno avuto la stessa diciamo proporzione rappresentata più o meno nella seconda elezione, quindi ancora fermi. Quindi diciamo, se guardiamo alla Spagna possiamo vedere cosa potrebbe essere il futuro dell'Italia.
Tra gli eletti nel PD c'è Ferdinando Casini, insomma ex leader dell'UDC, quindi uno volendo già c'è, insomma.
Un nome c'è. Allora prendiamo una piccola pausa, tra pochissimo rientriamo con voi e con le vostre chiamate.
SBS in italiano, alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
8:48 minuti orario della costa est, siete ancora all'ascolto del programma italiano di radio SBS condotto in studio da Dario Castaldo e Carlo Reglia, linee aperte al 1300 799 626 per dire la vostra sull'esito delle elezioni politiche in Italia. In studio con noi c'è il nostro commentatore di politica italiana Matteo Vergani, in collegamento telefonico da Roma il giornalista Carlo Fusi, il nostro analista politico, e ci sono le telefonate dei nostri ascoltatori.
Telefonate e messaggi allo 0429 996 263. Fabrizio, riferendosi al voto all'estero, ci scrive: dovrà essere fatto tramite voto elettronico in futuro. E poi, sempre a proposito di messaggi, Ignazio ci scrive: ora parte la caccia al deputato, il gioco preferito di Berlusconi. E poi conclude un po' complottista: comunque il PD che prende così tanti voti all'estero puzza un po' di bruciato. Gianni al 1300 799 626, buongiorno Gianni.
Buongiorno, grazie mille. Un intervento molto molto breve per dire che secondo me hanno dato i voti, il Sud ha dato i voti a 5 Stelle, il Nord ha dato voto a Forza Italia semplicemente perché promettono riduzione di tasse e diritti di cittadinanza che l'Italia non si può permettere. In queste condizioni di tassi di interesse mondiali molto bassi, la maggiore attenzione dovrebbe essere alla riduzione del debito e non all'aumento delle spese. Inevitabilmente questo porterà gravi, gravi scompigli.
Allora, grazie Gianni. Gianni suggerisce uno scenario un po' da voto di scambio. 1300 799 626, abbiamo anche Fernando. Buongiorno Fernando.
Buongiorno.
Allora, una rivoluzione tra virgolette in Italia. Cosa ne... Pronto Fernando? Fernando è...
voleva dire soltanto buongiorno. Aveva chiamato per augurarci buongiorno e buona fortuna all'indomani delle elezioni.
Allora, Fernando, ti preghiamo di richiamare, a meno che questo non fosse veramente il tuo intervento sintetico al massimo. Allora, diamo la parola a Gino. Buongiorno Gino.
Buongiorno, deluso ma non sorpreso, perché la tendenza era questa in tutto il mondo di andare a destra, quindi questo tipo di destra qui è quello che viaggia nel mondo. Quindi è chiaro che dopo anni di governo il PD doveva perdere, ma vediamo cosa succede adesso. Adesso veramente siamo in Italia inguaiata, questo è il vero problema e questa è la cosa che mi delude. Quindi Salvini e 5 Stelle che vogliono fare? Vogliono parlarsi e fare finta che non ti conoscono?
Ecco,
allora. Questo è uno scenario che adesso affrontiamo con i nostri due analisti.
Grazie,
grazie
Gino.
Allora, diamo la parola a Carlo Fusi, collegamento dall'Italia. Scenari possibili, chi parlerà con chi, Carlo?
Ma intanto i 5 Stelle hanno detto che vogliono parlare con tutti e evidentemente si aspettano che tutti parlino con loro. Gli scenari sono tanti e quindi questo è già un primo elemento rispetto, diciamo, al monolitismo dei 5 Stelle tradizionale che volevano, insomma, erano tutti chiusi in se stessi. In realtà da tempo, prima delle elezioni, hanno cambiato impostazione perché lo sanno che se vogliono governare devono comunque intavolare un rapporto con qualche altra forza politica. Prima Matteo giustamente faceva riferimento alla possibilità che ci potesse essere una maggioranza, diciamo, con un'astensione da parte del PD. In effetti il PD, diciamo, essendo terzo, può essere quello che poi alla fine decide chi far vincere tra 5 Stelle e centrodestra. Quello che però non mi sembra possibile, anche in riferimento all'ultimo intervento, è proprio un'alleanza tra Lega e 5 Stelle. Questo non tanto e non solo per le divergenze di programma e anche per, diciamo, un'incompatibilità politica, quanto perché, come dicevamo prima, Salvini ha realizzato il suo capolavoro storico, cioè è il leader di un'intera area, quella di centrodestra, che è stata per 25 anni monopolizzata da Berlusconi. Quindi in quest'area lui è il re. Oggi è il leadership, il leader certificato dall'elettorato e riconosciuto da tutti. Uscire da quest'area per andare a incontrare i 5 Stelle e fare eventualmente dal cabello ai 5 Stelle, perché poi alla fine i voti sono quelli che contano, i 5 Stelle o più del 30%, Salvini si è fermato, tra virgolette, perché è un grandissimo successo, però ha poco più della metà di quei voti. Ecco, allora andare da quella parte gli toglierebbe proprio la possibilità di essere il capo, cosa che invece oggi ha nel centrodestra. Cioè, allora, il centrodestra non ha i voti, è possibile che ne acquisti qualcuno nel momento in cui il capo dello Stato dovesse sul serio conferire l'incarico a un suo esponente o a Salvini o a chiunque altro. Questa è un'eventualità concreta, però è troppo presto ancora, bisognerà lasciare decantare la situazione.
Chiaro, ma come quando si parla di calciomercato, parlarne quando è ancora troppo presto è il succo della vita. Fernando, in linea con noi, immaginiamo che non volevi dirci soltanto buongiorno prima.
Sì, volevo dire qualcosa in più. Buongiorno comunque di nuovo a tutti. Io penso che sia stata un'elezione che abbia segnato praticamente di fatto un'epoca. Di Maio ha detto che inizia la Terza Repubblica ed è vero, nella Seconda Repubblica i partiti rilevanti, quelli più importanti, erano il partito di Berlusconi, Forza Italia e il PD, ed entrambi sono sostanzialmente scomparsi. Forza Italia perché credo che chi votasse per Forza Italia ha capito che almeno negli ultimi 10 anni sostanzialmente era la ruota di scorta del PD, perché tra prima Casini, Bossi, Fini e poi Ala, Verdini eccetera, gli ha sempre dato un gruppo di deputati per far continuare i governi del PD. E quindi
beh, 10 anni magari è un po' ottimista come cosa.
Beh, non lo votano più. Dall'altra parte il PD io credo che abbia perso l'anima, come diceva tantissimi anni fa di qualcosa di sinistra, con sta storia della focalizzazione sull'immigrazione e sui diritti individuali e invece i diritti sociali non esistono più. È chiaro che la vecchia anima, chi votava per il vecchio Partito Comunista per avere le classi sociali meno avvantaggiate, non lo votano più. Questa è la realtà. Quindi si è chiusa un'epoca, quella di Berlusconi e del PD, e adesso vedremo cosa succederà.
Allora, epoca chiusa. Fernando, riassumiamo qua.
Penso di sì.
Un'epoca chiusa. Grazie per averci chiamato.
Allora, averci dato anche Nanni Moretti. Allora, Matteo.
5 minuti alla fine. Matteo, Lega Movimento 5 Stelle, parliamo di questi strani compagni da letto, futuri,
sì,
o eventuali, chi lo sa.
Carlo ha molta ragione e concordo con tutto quello che ha detto. Vorrei aggiungere una riflessione sul fatto che abbiamo letto nelle ultime ore, leggeremo tantissimo secondo me su questa alleanza dei populismi, ovvero Lega 5 Stelle, il voto anti, il voto contro insieme. È vero che da una parte abbiamo la Le Pen che ha applaudito al risultato della Lega e Farage che ha applaudito al risultato del Movimento 5 Stelle, quindi l'anti-europeismo. È vero che c'è un atteggiamento diciamo prima agli italiani in entrambi i partiti, quindi velatamente ostile agli immigrati del Movimento 5 Stelle e apertamente ostile agli immigrati nella Lega. Però ci sono differenze enormi sociali tra le basi dei due partiti, che non sono solo nord e sud, come abbiamo visto, ma sono anche visioni del mondo. Il Movimento 5 Stelle vuole uno Stato forte, reddito di cittadinanza, mercati chiusi, no alla privatizzazione, lotta all'evasione fiscale, e in fondo vuole diciamo che uno Stato forte che aiuti e rilanci il disagio sociale del Sud.
Di Maio ha citato come primissima cosa il tema della povertà.
Assolutamente, che al Sud è il motivo per cui ha stravinto al Sud. Invece la Lega, al contrario, ha una base che vuole uno Stato leggero, quella degli artigiani e degli imprenditori del Nord, è quella della flat tax, è quella dei controimmigranti preoccupata della sicurezza, non tanto così tanto del disagio sociale. Quindi queste differenze sono veramente quasi incolmabili, e il travaso di elettorato che c'è stato tra Lega e Movimento 5 Stelle negli anni scorsi forse si è un po' stabilizzato adesso, con la Lega che si è ripresa un po' i suoi elettori e si è un po' fissato, diciamo, l'elettorato del Movimento 5 Stelle. Quindi è veramente molto difficile che trovino un accordo.
Ecco, però allora a questo riguardo, Carlo, veniamo in conclusione da te. Ammesso che Mattarella comunque dia come primo l'incarico a Luigi Di Maio di formare il governo, e alla luce di queste circa 2 settimane che ci separano da quelle che saranno le discussioni sui presidenti di Camera e Senato, perché prima delle elezioni probabilmente passerà un po' di tempo, che cosa farà il Movimento 5 Stelle?
Io penso che il Movimento 5 Stelle cercherà di intavolare rapporti politici alla loro maniera, naturalmente, dicendo questi sono i nostri punti irrinunciabili, chi viene su questi punti può essere un interlocutore, altrimenti non ne parliamo, cioè senza cedere rispetto a quella che è la loro intransigenza. Non dimentichiamo che poche ore fa c'è stato Grillo che sul suo blog ha detto a Di Maio: non devi diventare come tutti quanti gli altri partiti. Quindi c'è un problema anche lì dentro su come muoversi, però certamente cercherà di intavolare delle discussioni con altre forze politiche per capire con chi potrebbe sviluppare un rapporto, e sotto questo profilo non è indifferente quello, e ritorniamo all'inizio, che ha detto Renzi, cioè sarà Renzi che si intesta il confronto con le altre forze politiche finché non si fa il governo. Questo significa, l'ha detto Renzi, no all'accordo con i 5 Stelle. Quindi i 5 Stelle da quella parte là troveranno un muro che impedirà qualunque rapporto. Dall'altra parte, col centrodestra, troveranno un Salvini deciso a giocarsi le sue carte, quindi per questa fase ognuno rimarrà sulle sue posizioni. E poi ci sbloccheremo, ripeto, dopo il 23.
Insomma, si potrebbe riassumere la situazione attuale con un grande boh per adesso. Matteo, l'ultimissima cosa.
Uno stallo, diciamo che c'è uno stallo, che nessuno ha preso la maggioranza, e quindi siamo tutti quanti devono cercare di capire dove possono
Tanto
provare.
Spagna, Germania, esatto. Belgio, siamo in ottima compagnia.
Chiusura velocissima. Matteo, Massimo D'Alema, Pietro Grasso, Antonio Ingroia, cosa hanno in comune?
Hanno in comune che sono andati malissimo. D'Alema nel suo Salento è arrivato al 3% circa, Grasso nella sua Palermo è arrivato al 6% circa, quindi sconfittissimi proprio nei loro territori.
Allora, con questa battuta
non si sorride, Matteo, questi allora sono drammi umani. Ecco.
Allora, Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie, ciao a tutti.
E poi,
buona giornata a te e Lina Marco Lucchi per la seconda edizione del giornale.
Salutiamo Radio. Carlo Fusi dall'Italia. Buongiorno Carlo, anzi buonasera.
Grazie, arrivederci.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.